Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Io mai niente con nessuno avevo fatto di Gioele Anastasi, con Gioele Anastasi, Enrico Sortino, Federica Carruba Toscano.
Rosaria!
Avanti, non avessi vestiti, ma che fai? Già avanti!
Giovanni Motta, scendi che ti ammazzo! Giovanni!
C'era una vecchia che ballava fuori te. No, io una ballo, stai assitato. Balla con mia, ballamo tutti pari.
Quando c'è la musica che ti scorre dentro, non ci puoi fare niente. Mi chiamo Motta Giovanni, ho 26 anni e sono siciliano. Mia madre mi ha avuto che aveva 15 anni e io sono cresciuto con lei, con mia cugina Rosaria e mia zia. Io sono il maschio della famiglia. Mio padre e il padre di Rosaria erano fratelli in vacanza in Sicilia, mi pare di Bergamo o di Milano, non me lo ricordo, e si sono conosciuti alla festa di Santa Rosalia. Minchia, 9 mesi dopo, a distanza di una settimana, non nasco prima io e poi mia cugina Rosaria. Ci arrestiamo fottute! Mia madre sempre me lo diceva, bastardi mascoli, in questa casa mascoli giovanneddo non hanno accesso ricchio, ci abbasti tu.
E a me mi piaceva stare con tutte femmine.
A mio padre non l'ho mai conosciuto. Mia madre mi racconta che quando ha scoperto di essere incinta gli ha spedito una lettera a lui. Oh, ma non si sa perché quella lettera è tornata sempre indietro. E dopo dice che un nonno si diavo di fare avanzadero per la posta e ha smesso di mandare lettere. Io ogni tanto ci ho pensato di andarlo a cercare a Bergamo, a Milano. Ma alla fine, ma chi ci ha visto a dire io? Io mica ce l'ho con lui, lui manco lo sapeva che ero nato. E poi qua c'è sempre il sole, ogni giorno pare una festa, oh! Io non c'ho mai voglia di andare da qualche altra parte. Rosaria dice che ogni nonno richiesto, ne ricoghiamo tutti i nostri barattelli e poi temo! Ci andiamo a marcare con il giacchetto.
Ma alla fine ancora non l'abbiamo mai fatto.
Che biglietta mi cucina Rosaria, è bellissimo.
Quando eravamo piccoli ci scambiavano sempre per gemelli.
Poi a Ida però ci crescendo un paro rimina così.
Giocavamo sempre insieme,
mettevamo la musica forte e ballavamo come i pazzi.
Facevamo le gare a chi era più bravo.
Lei mi diceva sempre che era più brava di me perché le femmine ce l'hanno nel sangue il ballo.
Ma intanto un sacco di volte mi copiava i passi che facevo.
A lei gli piaceva un sacco quando saltavo, perché diceva che pareva un furetto. E Ida ci provava a salutare come a mia, ma con tutte quelle minne gli veniva male e si incazzava sempre. Basta, la ballocchio mi se di hai. Poi un giorno siamo rimasti soli a casa. Oh, Ida niente fa, viene da me, si toglie il reggipetto e mi fa: ecco Giovannello, ecco, tocca a me. Io arresto come un palo a tagliare i cimini, oh, e gli faccio: ma lo sai che sono belle Rosaria? Pure io le vorrei. Minchia, quella si incazza, oh.
Si rimette il reggipetto e mi fa: allora vieni così la femminella, eh?
C'hanno ragione a chiamarti Giovannella.
Giovannella! Riccona! Finocchio! Su Poppo! Arroso! Poppo! Io ormai c'ero abituato
e non me ne fregava niente. Però certo che pure mia cugina Rosaria me lo diceva, un poco mi dispiaceva.
Comunque, da quel giorno Rosaria mi ha portato ogni giorno a scuola di ballo con lei, oh.
Mi ha detto: guarda e impara, così ti insegna a muovere il tuo collo e non ci rimane tutta la vita senza fidanzato.
Grazie Rosaria, grazie.
C'era una vecchia che ballava fuerte. No, io un ballo mi stai aspettando. Balla con mia, ballamo tutti pari. C'era una vecchia che ballava fuerte. No, io un ballo mi stai aspettando.
Vecchia, Giovannello! Stavolta non mi abbatto, sa fare chisto. Vedi, non si cosa, vada. Vada come sogno bella, che magari io so ciuffare, da lei. Sei, Harry. Vedi che sei un babbo mio. Vai, se non sei la si sentia a ballare. Sto ballo ti ha rovinato la vita, vuoi capire? Hai sghiacciata fuoco io, quando ti portai a scolare il ballo. Ma chi ne sapeva io? Ogni volta ti brillavano gli occhi. La devi smettere di essere a così scemo, Giovanni. Quanto volte te l'hai uritto? Arrabbero gli occhi! Che a sto mondo non è fatto per chi ti pone come a te. Rosaria non c'è sempre! Tu me l'avessi a spiegare! Come avessi a campare tu senza di mia? E io senza di tia. Giova, lo sai che facciamo un giorno di questi? Un giorno di questa muta, Narri, cogliamo tutte le nostre cose. E poi ti amo! Io voglio arrivare fino a Messina, perché ogni mensura parte un traghetto a Calabria. C'è un amico mio che fa il marinaio. Scemo! Sì, un amico. Un orecchio di come dire Sassolini, se. Ha detto che quando vogliamo basta che andiamo da lui. E ci fa salire a gratis, andata e ritorno. Ma se vogliamo pure solo andata. Giova. Ma ci piace l'Italia, che se vogliamo possiamo arrivare fino a Milano, che magari incocciamo a tuo pace, a me pace. Ma cos'è ne fotte? Io voglio cambiare vita, Giova, che l'unica cosa che mi tenesse sei tu. Se, ma non ti piare, solo perché senza di me saresti morto. Io mi ne voglio ieri, Giovanni, con una vacca nuscire nudo, perché qua la gente è di merda. Io posso fare pure la buttana, ma voglio essere libera. Qua la gente sa pure quanto pilaio ogni razza. Giova, ma ci pianzi? Sì, voglio, posso fare a maestra, oppure posso fare quella che legge le carte. Posso fare la signora. Ah, Eppure la principessa. La principessa della Sicilia, Rosaria Motta. C'ho il castello in ristrutturazione, sono venuta in vacanza in Italia. Ah, gente, che sto vuole? Vuole essere pigliata poco? Quello che gli dici, tu ci fai credere. Casi importante, itte se piazzano casi importante. Ma se dovevano ca... ca sei povera, ca non vale niente. Idi si pensano ca... ca non vale niente per tutta vita. Casi... merda. E che la devi spalare la merda per tutta la vita. Ma io a costo ca... a costo ca mi scippo tutti sti pilaco nelle braccia. Perché non è che ci sono problemi? O volete venire come scippo, te? Mi sta scippando, mi sentite? Mi scippo tutti sti pila, mi scippo uno per uno e su assai tutti sti cazzo di pila che hai ogni razza. Ma io merda non ne voglio sparare più, non ne voglio sparare più. Ah, principessa della Sicilia, Rosaria Motta. Giova, vuoi farmi principe? Vecca, che ti faccio una bella corona. Un principe ballerino, sì. Signori e signore dell'Italia, fate largo alla principessa della Sicilia, Rosaria Motta. Guardate, ricchissima e bellissima Rosaria Motta, la principessa della Sicilia. Ricchissima, bellissima e fortunata Rosaria, venuta dalla Sicilia. Guardate, guardate com'è bella, guardate com'è elegante, guardate che bei fianchi che c'ha la principessa. E guardate come le muove questi fianchi la principessa. Guardate, guardate che belle gambe che c'ha la principessa. Guardate, guardate, ammirate, perché la principessa Rosaria, merda, non ne spara più! Non ne spara più! È vero che non ne spariamo più, merda, Giovanni! Giovanni, te la metto un poco di musica. Amoni, lo sai che sei sempre stato più bravo di me a ballare. E dai, balliamo ancora. Ma quanto è vero che mi chiamo Motta Rosaria, io ci scippasse lui a chi la facci. T'appizzo la vita, lo capisci? Giovanni, ma tu lo sai che quando ero piccola io pensavo che ci saremmo sposati. Sì, ce l'avevo il sospetto che tanto buono non eri, l'anticchio effeminato, ma che me ne fregava. Oh, ma te lo ricordi quella volta a casa quando mi sono spogliata e ti ho detto di toccarmi le minne? Che rimpacciato. Io volevo la prova dei miei sospetti e l'ho avuta. Na cuginetta femminiella come mia, c'hai. No, tu mascolo, sì. È pure femmina, sì. Giova, io ora dormo nel tuo letto. No, la finestra è sempre chiusa. Sassolini non hanno accesso di più. Certe volte mi pare di vederti nella stanza. Che provi i passi che abbiamo fatto a scuola. Allora, sai che faccio io? Io chiudo gli occhi e metto la musica forte e penso a quando eravamo piccoli. Becca, Giovannello, stavolta non mi abbatto, sa fare chisto. C'era una vecchia che ballava fuori te. Oh, vedi, zi, cosa, guarda come sogno bella, che magari non so ci fare da lei. Se arrivi, ovvero che sono babbo vero.
Grazie, Rosaria!
Grazie! A me mi piaceva un sacco.
Mi piaceva un sacco stare là, guardare mia cugina Rosaria e le altre che ballavano.
Ma la cosa che mi piaceva di più era vedere il maestro Giuseppe che ci spiegava i passi di danza alle ragazze. Minchia, era bellissimo. Io lo guardavo e volevo essere come a lui. Con quegli occhi
sembrava una pantera. Sembrava che si mangiava il mondo quando ballava. Lui si era accorto che ogni giorno andavo là. E un giorno mi ha fatto entrare a lezione e mi ha fatto ballare pure a me. Ogni volta lui mi vedeva che io stavo là dietro il vetro a guardare tutte le altre che passavano, entravano e iniziavano a ballare. E ogni volta lui veniva da me e mi faceva: Forza, giovannello, entra. E io schizzavo dentro e cominciavo a ballare.
Che era buono, Giuseppe.
Perché lui lo sapeva che non c'avevamo una lira per pagare, ma mi faceva ballare lo stesso.
Comunque, un giorno, dopo la lezione, tutte quante le altre se ne erano andate a festeggiare, perché una di loro, Rita, che era una bottana, era rimasta incinta e si sposava. Io a sta Rita la son poettavo, perché non solo ballava male, eppure mi pigliava sempre po' culo, perché diceva che era un unico mascolo. E non ci sono andato a festeggiare con loro. Sono rimasto a scuola di danza di Giuseppe. Lui era là che sistemava, mi guardava e sorrideva. Allora a un certo punto si avvicina da me e mi fa: Giovannozzo, Giovannozzo, ma è vero quello che si dice di te? Eh? Che ti piacciono i mascoli? E io ti piaccio?
Assai.
E vieni qua, Giovannozzo, fammi vedere se ti piaccio veramente.
Mi prende, mi bacia e mi tocca il culo.
Non ho capito più niente, oh. Ero tutto un fuoco.
Minchia, c'hai un culo. Lui si abbassa i pantaloni, mi abbassa i miei e ho visto il paradiso.
Ma chi lo doveva dire che a 19 anni facevo l'amore col maestro Giuseppe?
Io mai niente con nessuno avevo fatto.
A lui gli piaceva un sacco quando mi mettevo così. Oh, diventava pazzo. Allora io ogni volta gli dicevo: Giuseppe, ma sono bravo a ballare?
E lui mi diceva sempre che in questa cosa eri il più bravo di tutti.
Praticamente Giuseppe era sposato, no? E io lo sapevo. E lui mi diceva sempre che la cosa più giusta da fare era trovarsi una moglie un poco cretina e poi divertirsi coi mascoli. Praticamente mi diceva che con me non ci si sarebbe mai fidanzato perché era mascolo.
Mica ero bestia, l'avevo capito.
Oh, Cammello, che cazzo fai, Cammello? Oh, Cammello, ma io ti stavo salutando, Cammello, ma che cazzo vuoi, Cammello? Oh, ma lasciami andare pace, Cammello! Cammello, ma che cazzo stai facendo? Cammello, aspetta, Cammello, che cazzo fai? Cammello, ti prego, Cammello, lasciami! Lasciami, Cammello, ti prego, lasciami, Cammello! Ah!
Giuseppe Cosciumano, 106 anni. Io ora non mi scanto più di nudo. Quando era Nico pigliai un sacco di coppa, ma ora a mia tutti mi rispettano. Sono nato in una casa in campagna vicino a Catania. Mia madre faceva la bottana, perché da quando avevo 5 anni mio padre era finito in carcere. L'ergastolo gli avevano dato perché aveva ammazzato a suo frate. Io non vorrei come. Infatti noi vivevamo con i suoi figli, i miei cugini, 8 in totale, compreso me e mia sorella, che era bella mia suora. Non parlava mai con nudo, si stava sempre muta, rideva sulla mia. Mio cugino Carmelo era un mascolo più danni, mentre io ero un mascolo più Nico. Tutte le sere mio cugino Carmelo se ne scendeva nella stalla e stava lì botte di ore. Era il suo ritrovo, non voleva essere disturbato da nessuno. Io ormai conoscevo l'orario e scendevo tutte le sere nella stalla, mi nascondevo dietro il ciattore. Da là potevo vedere tutte cose. Mio cugino Carmelo, tutte le sere, si tirava fuori l'uccello e si faceva una bella sega. Anche mia madre ogni tanto scendeva nella stalla e si faceva sbattere dal mio cugino Carmelo come se la sbattevano tutti quanti in paese. Minchia, faceva come una pazza da me mace. Oh, Carmelo, così Carmelo, bravo, Carmelo, bravo, Carmelo, bello razzia così, Carmelo, come una pazza faceva me mace. Io era già muto, che non poteva dire manco una parola, perché se mi scoprivano io era morto. Di scappare non poteva scappare, ci restava fottuto. Dovevo restare lì e dovevo guardare la mia madre che si faceva sbattere al mio cugino il grande.
Sì, Cammello, così, Cammello bravo, Cammello bravo, Cammello è bravo a Cammello.
Una volta quella schifosa di mia madre è scesa con me solo.
Cammello, segniamoci un mistero a sta figlia, così vediamo di far entrare qualche soldino in questa famiglia. Pure quella sera mia sorella se la stava zitta, mentre Cammello gli abbassava le mutande. Io ero nascosto. E questa volta per la prima volta respiravo forte, perché volevo che mi sentevano. Ah, così Cammello ce la finiva. Io ero alle sue spalle, vedevo la sua schiena e la faccia di me solo che muta che inceva. Poi lei mi ha visto. Io volevo urlare e speravo sempre più forti. Lei mi guarda, mi sorride. Shhh. Una sera Carmelo mi ha scoperto. Mia mamma quella sera non c'era, e neanche me solo. Io ero solo. Mi ha trovato con i pantaloni abbassati, con gli occhi chiusi mentre godevo. Ma che menchia fai, Giuseppe? Ma che ti pare che lo saccio che sei sempre del sotto a guardarmi, ah, Giuseppe? Ma che sei frocio? Perché a noi ci frocio non ne piacciono, Giuseppe, sei una merda. Come due pezzi e mezzo di tuo pazzo. Carmelo è andata alla porta, l'ha sbarrata, ha acceso la radio, così se urlavo nessuno mi poteva sentire. Ti piace il cazzo? Eh? Facciolo in merda! Ti piace il cazzo? E tieni il cazzo allora!
No, Carmelo! Carmelo, ti prego, lassimi, Carmelo! Carmelo, lassimi, ti prego, Carmelo!
Ah, Carmelo, così, Carmelo, così, Carmelo, sì, ah!
Quella sera Carmelo mi ha dato una bella lezione. Infatti io non ci sono sceso più nella stalla. Io non ero frocio. A me i femmine mi piacevano. Ma sul vero a mascolo nulla. A me mi piaceva tagliarlo. Mascolo e femmine sono due cose diverse. E io sogno mascolo. Di incia. Un'altra sera mio cugino Carmelo mi ha richiamato nella stalla. Stavolta però c'erano tutti i miei cugini. E si volevano divertire con me. Mi volevano accattare come accattavano a me mazzi, come accattavano a me solo. E io che va a fare? Lo zimbello? Manco morto. No signore, erano tutti pronti con i pantaloni abbassati. E secondo me ne potevano accattare come a zimbello. Io non ci visti chiudere l'occhio. Pigliai una pala, cacciai in terra e ci accominciai a intappare. Con tutta la mia forza a giù bastardo di mio cugino Cammello. Cammello, tu mi lasciare in da pace, Cammello, tu mi lasciare in da pace, mi chiudo, ammazzo Cammello, t'ammazzo, a lasciare in da pace a me mazzo, a me solo Cammello, io t'ammazzo. Giuseppe, ma che sta facendo? Ci sta spaccando adesso a tuo cugino Cammello. Giuseppe, sei morto. Pieva la terra e cominciai a correre. Chi già fu l'ultima volta che ha visto la mia famiglia? A Palermo, Minni. Io niente sapevo fare. Solo mungere capri. E capri a Palermo non ce n'erano. Mi ha trovato per strada una signora distinta. Rosa si chiamava. Faceva la ballerina. Aveva studiato a Roma. Ed era tornata a Palermo perché voleva aprire una scuola di danza tutta sua. Le ballerine mascole a Palermo non ce n'erano manco l'ombra. Io avevo 17 anni. A me i bidizi non mi mancavano. La signora quel giorno mi aveva offerto un tetto e chi mangiare, in cambio voleva che l'aiutavo dentro la scuola di danza. 8 anni dopo, non avevo lasciato neanche un giorno la scuola di danza. Non avevo saltato manco una lezione, ero diventato il ballerino più bravo di tutta Palermo. Non è che ce ne fossero tanti, io non ero manco così bravo.
No, Giuseppe, tu c'hai un fuoco da loro. Quando tu a balle ti potessi mangiare un uno.
Alla fine mi finivo con la verdaia figlio di Rosa, Maria. Per gratitudine. Per riconoscenza verso la donna che mi aveva salvato la vita. Ma sono stato a letto con tutti i ballerini che mi sono passati dentro la scuola di danza. A noi mette una cosa andata a testa. Nessuno me la può togliere.
Resistermi è difficile. L'innamorato del maschio lui non c'è stato mai. Sono De Rosa e De Maria. Perché mi hanno lasciato libero. Un uccello in gabbia non ci può stare.
Rosaria sempre me lo dice. Tutti i mascoli sui stessi pensano solo a una cosa. Lei non ce l'ha il fidanzato perché dice che non se ne fa niente.
Ma intanto un sacco di sere esce la sera tardi e si ritira alle 4 di notte.
C'è un passio di motorini sotto casa nostra la sera.
Si mettono sotto la nostra finestra e ci cominciano a tirare i sassolini. Questi o finiscono sul vetro oppure arrivano direttamente nella finestra di Rosaria,
sopra il letto che c'era sotto la finestra. Allora Ida si affaccia e c'è sempre qualcuno che gli fa:
Rosaria, Shin, Rosaria, fuori, c'è Rosaria,
vieni qua, dai, andiamoci a fare un giro, Rosaria, vieni, dai.
Allora lei si mette a ridere e mi dice che esce e che non la devo aspettare sveglio. Ma io, se non torno a casa, non mi addormento.
Faccio avanti e indietro alla finestra ogni volta che sento un motorino.
Fino a quando è quello giusto, con Rosario uno dei suoi amici. Allora, presto, spengo tutte le luci e mi infilo sotto le coperte e faccio finta di russare e di dormire. Certi modi Ida non si ne accorge e finisce come addormisce mi da vieno. Invece ogni tanto mi mette a ridere. Allora lei se ne accorge e mi comincia a prendere a cuscinate.
Aia, ai Rosaria, fiam, ai, stava rumiano. Oh, è possibile che non si può dormire in santa pace? Pezzi cretino, ti pare che sono scema? Forza, viecca, aiutami a togliermi tutti sti rabbini in coddo, caccia in cavolo, che mi si ci appiccicano tutte pare addosso. Tanto, se mi vira nura, niente ci fa.
Rosaria, ma perché mi picchi sempre po' culo? A vedere che sei babbo vero? Facevamo sempre ste scenette, oh.
Una sera sì, sempre.
Che bia, è da me cucina Rosaria.
Una volta la vestiamo brutta, oh. Una sera che lei come sempre era uscita, io come sempre la stavo aspettando sveglio, quando a un certo punto sento un motorino che si ferma sotto casa nostra. E allora presto spengo tutte le luci e mi infilo dentro l'armadio perché gli volevo fare uno scherzo, non mi volevo fare giovare. Passano 2 minuti e sento Rosaria che entra dentro la stanza, però non diceva niente, oh. Stava muta, in silenzio. Ma quando mai, Ida? Mi pareva ciò pusciano. Allora, piano piano, apro la porta dell'armadio da dentro per vedere che cosa stava facendo. E me la trovo davanti allo specchio, con 2 occhi tanti. Era tutta paralazzaria, tanta facci. C'aveva i lividi dappertutto, i vestiti sciappati, e si asciugava il sangue che gli colava dalla guancia. Rosaria, chi succede io, Rosaria? Chi ti facesti, Rosaria? Rosaria, ma stai che accenno? Ah, stai che accenno? Dammi italianta facci, oh. E c'aveva un fuoco rincia all'occhi e scoppia a piangere come non l'aveva mai vista. Rosaria, ma con cui eri, Rosaria? Ah, rimmillo, Rosaria, eri con Angelo e i suoi amici? Non ho capito più niente, oh. Ho aperto la porta di casa e ho cominciato a correre per la strada. Bastate! Ne scende, forza! Ne scende, peccate per la commedia, forza! Peccate per la commedia! A Rosaria non me la vedo a toccare! Mi sentite? Non me la vedo a toccare!
Ho corso per mezz'ora e poi l'ho trovato quei bastardi. Erano 4 che mi arrivavano da facci. Quando gli ho detto che mia cugina Rosaria non me la dovevo toccare nemmeno con un dito.
Perché sa nunca che ne fai, ah? Croce di merda. Nel unico panno oggi. Sei un finocchio di merda. Non ti arrisecare a parlare così con noi.
Maledetti! Io ho preso le pietre che c'erano per terra e gliele ho cominciato a tirare.
con tutta la forza che avevo.
Poi uno è riuscito a buttarmi a terra. Loro erano quattro, io uno. E mi hanno cominciato a pestare. Calci. Pugni. Schiaffi. Io non sentivo più niente. Poi si sono avvicinati davanti alla mia faccia. Mi hanno fatto aprire la bocca e mi dicevano: bevi, schifosa braccia! Bevi, bevi! E mi sbattevano il suo coso nella faccia. Poi finalmente sono arrivate rosate con mia mamma e mia zia, che facevano come le pazze, e quelli se ne sono scappati. Mentre tornavamo a casa, sulla strada, mia mamma piglia e fa: se ci fosse stato un mascolo con voi altri, dei bastardi, non mi avessero riusciuta così. E Rosario gli ha detto che era una cretina, perché io come vero maschio l'avevo difesa. Frocio non frocio, a stasera tuo figlio ha avuto le palle più grosse di tutti questi mascoli di mietta che conosciamo. Forza, torniamo a casa. La cosa bella è che qualche sera dopo Rosaria mi ha organizzato una sorpresa bellissima. È andata da mia mamma e da mia zia e se l'è portata fuori. Poi è andata da Giuseppe e gli ha detto che lo aspettava a casa. Me lo sono trovato dietro la porta, oh! Era la prima volta che veniva a casa mia. Lui appena mi ha visto in quel modo, oh, gli è preso un colpo. Allora io gli ho raccontato tutte cose e lui ascoltava senza parlare, muto. Fumava e basta. Oh, si sarà fumato un pacchetto di sigarette in 10 minuti. Poi a un certo punto ha spento l'ultima sigaretta, si è messo a trafficare con lo stereo e ha messo la musica a tutto volume. No, Giuseppe, non ce la faccio, Giuseppe, no. Ma qual è tango? No, Giuseppe, non lo so ballare il tango. Mi dai, ma pronto. Non è vero, tu sei bravissimo. Sei bravissimo, Giuseppe, vado a balli.
Pure io voglio ballare come a te. Mi insegni
a me. Va bene, lo faccio, Giuseppe, lo faccio. Così devo fare, Giuseppe.
Devo fare così?
Come? Sono bravo a ballare? Non è vero, tu sei bellissimo, Giuseppe.
Giuseppe, mi domani...
È vero, non è così difficile questo ballo. Il ballo della passione.
Giuseppe, ma che bello che sei qua.
Non te ne andare, Giuseppe, dai.
Balliamo tutta la sera, Giuseppe.
Resta, Giuseppe. Resta con me, forza. Resta, Giuseppe. Resta.
E la sera abbiamo ballato il tango appiccicati l'una all'altra tutta la sera. La musica si sentiva in tutto il paese e non ce ne fregava niente.
Quella sera non abbiamo fatto niente, solo baci, ma io ero felice così.
Il giorno dopo sono tornato a scuola di danza e c'erano tutte quante là che mi facevano la festa. Pure Rita c'era,
che aspettava partecipazioni per il suo matrimonio, me l'ha data pure a me. Ha detto che se volevo venire lei era felice.
Quel giorno non ho ballato perché ero ancora un po' stanco.
Ma Giuseppe gli ha detto a tutti quanti che per quel giorno era il suo assistente.
Giovannuzzo, aspetta un attimo.
Giovanni, mi sto annoiando.
Vieni qua, non te ne andare.
Giovanni, vieni qua, dai.
Giovannuzzo, lo sai che facciamo ora? Facciamo bello spettacolino.
Lo facciamo un gioco, Giovanni.
Vediamo che sa fare.
Secondo me sarai troppo bravo.
Non te scantare, dai.
E perché fai quella faccia?
Dai, che la divertiamo.
Rimane un segreto mio e tuo.
Qua possiamo stare tranquilli.
Ti devo fare vedere una cosa.
La porta è bella chiusa.
Non scappare però, Giovanni.
Siamo solo tu e io, nessuno ci può disturbare.
Lo sai che ho fatto?
Te devi fidare di me, Giovanni.
Ci butti alcuni vestiti alla zia Annella di quando era giovane, capare in robina principessa.
Giovannuzza, scusami, La fai una cosa per me?
Guardali, sono tutti qua per noi.
Leviti i mutanni.
Dai, che sono belli.
Levateli, dai.
Provateli, dai.
Dai, fammi birrare il tuo bello culo, Giovanni.
Ce li proviamo e dai, Giovanni, proviamoci.
Spogliati, Giovannuzzi.
Non ci costa niente provarci.
Brava, così, bravo.
Sì, sì, dai, bravo.
Dai, che ora viene il meglio.
Lo sapevo che ti sarebbero piaciuti.
Lo so che ti piace, Giovanni. Sei meraviglioso.
Ci fai un figurone a così, Giovata, lei è meglio rimiasi.
Minchia, Giovannuzzo, che non mi fai vedere passi di danza che ti ho insegnato.
Se ci vedesse la zia Annella ci prenderebbe un infarto. Ma t'immagino se facci di babba.
Balla Giovanni, balla per mia.
Beh dama, c'è Giovannuzza che si è vestito.
Ah, così bravo Giovanni.
Ti stanno benissimo.
Minchia, così non ti fermare che sei bravo.
Se me l'ho fatto apposta per te.
Continua Giovanni, balla.
Ma come fai a essere così tiso? Mi puoi fare scuola e dopo scuola.
Minchia, ma lo sai che sei l'allievo più bravo che ci ho mai avuto.
Mi sai che mi devi insegnare pure a me qualche trucchetto.
Sei bravissimo. Sei il mio orgoglio Giovanni.
Giovanni, guarda che ho trovato.
Minchia Giovanni, perché mi viene un pochettino più vicino.
Provati pure questo, dai, dai, dai.
Ecco,
arrivo pezzo una 90.
Ecco, sei bravo.
Beh, dama, sì, questo è un sogno.
Dai, che da vicino è tutto più bello, Giovanni.
E chi ti ferma più con questo qua, Giovanni?
Minchia, ora che sei più vicino dobbiamo continuare.
Che dici, ah?
Che dici, ah?
Non è vero.
A questo punto lo facciamo un altro giochino, Giovannuzzo, ora che sei più vicino lo facciamo. Non ti vergognare, dai.
Ma l'hai fatto su misura.
Tranquillo, guarda, ci divertiamo.
Lo sai che io non glielo dico a nessuno.
Au, ti resta con me a posare, tranquillo.
Minchia, è arrivata la sposa più bella del paese.
Non lo posso chattare, male il culetto più bello del paese. Giovannuzzo, vieni sopra di me.
Vai, forza, che sei un incanto.
Ma tu sei bravo.
Sei bellissimo.
Sei bravissimo, Giovanni.
Ti piace? Ci fai un figurone.
Ah, così bravo.
Sei perfetto.
Ah, così.
Chi c'è?
Che fo?
Minchia, c'è qualcuno.
Vestiti, vestiti.
Poi ti sbrigati.
Spicci, che c'è mia moglie.
C'è la zia Nella.
Minchia, Giovanni, se ti viene sul mio motto.
Se ci vieni, ci ammazza.
Oh, Giovanni, ti spicciare, Tris.
Giovanni, vatti tu vestito, Giovanni.
Minchia, del robe e bottine d'arreccio.
Giovanni, vatti tu vestito.
Minchia, Giovanni, ti spicciare.
Qualche settimana dopo, mentre tornavo a casa, mi è successa una cosa troppo strana. Mi è girata la testa sulle scale. E non capivo più niente. Sentivo Rosario da lontano che gridava. Oh, mi ci avevo svegliato in ospedale. Mi hanno tenuto 7 giorni perché pensavano che avevo la leucemia. Poi una mattina entra la dottoressa, tutta quanta incazzata, e fa uscire a tutti quanti. C'hanno Rosario perché la volevo io. E mi dice che non ce l'ho la leucemia. Mi dice che c'ho un'altra cosa. Mi dice: Giovanni, sei sieropositivo e dai valori molto alti che abbiamo riscontrato ipotizziamo che sei già in fase di AIDS. Io non capivo niente, non sapevo di che cosa stavano parlando. Allora Rosaria, che è sempre stata più aspettare mia, comincia a gridare: oh, bastardo, bastardo, Giuseppe fu vero, Giuseppe fu vero. E mi hanno spiegato tutto. Io mai niente con nessuno avevo fatto, solo con lui. Allora la dottoressa fa uscire subito a Rosaria e mi dice che devo avvertire subito a Giuseppe. Mi fa in bocca al lupi e mi dice che devo tornare ogni mese per la terapia e i controlli, se ne va. Rosaria non ci ha detto niente a mia mamma perché dice che quella sennò si ammazza. Ma io bene sto! Comunque, appena tornato a casa, la prima cosa che voglio fare è andare a trovare Giuseppe. Allora, prima di uscire da casa, mi era venuta un'idea che mi era sembrata troppo giusta. Apro il cassetto di Rosaria e mi comincio a preparare come si prepara lei quando devo uscire con gli altri mascoli. Va bene, un po' come mi vergogniamo a uscire così. Ma tanto di puppo, finocchio, ricchione, me l'avevano detto tutta la vita, non me ne fregava niente. Alle 9, quando so che lui rimaneva solo, mi presenta a scuola di danza. Lui appena mi vede, oh, comincia a ridere. Giovannuzzo, ma come te combinaste, ah? Ma che te pare che siamo a cannalovare? Io l'abbraccio forte perché è bellissimo. E lui mi dice, che gli sono mancato. E io gli dico che gli devo dire delle cose molto importanti. Gli dico che io per lui pure la femmina avrei fatto. E che in ospedale mi hanno detto che ho l'AIDS. E tu, appena sente questa cosa, sbianca un tafaccio e mi comincia a dare tante di quelle coppa. Bastardo! Bastardo! Frascio di merda! Se mi contagiassi io t'ammazzo! Io t'ammazzo! Io cercavo di spiegargli che niente con nessuno avevo fatto! Solo con lui! Ma lui non mi ascoltava e mi ha sbattuto a calci fuori in culo! Mi ha detto che ero un frascio di merda, che dovevo morire presto e che a ballare facevo schifo!
Giovanni, io non voglio morire. Io non voglio morire, lo capisti, Giovanni? Che cazzo vuoi di mia? Oh diavolo, quando ti accarezza vola l'anima, Giovanni! Non va a toccare! Che ne chiedi, Giovanni? Pazzenaggio! Salvami, ti prego. Casino, cieli. Sei santificato tuo nome, non voglio morire, Giovanni! Venga il tuo regno! E se fatta la tua volontà, portami via, Signore, resto bello, ti prego, dimmi che non è vero, Signore! Dimmi che non è vero! Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Signore, su Bisabbia, non faccio più niente, ti giuro, non faccio più niente! E rimetta a noi i nostri debiti! Come non le rimettiamo i nostri debitori, maledetto! Lo sanguro cuore dal nascere, Giovanni! E non ci darò in tentazione, ma liberami, Signore! Liberami dal male, liberami, Signore, liberami! Io lo sapevo! Che non mi andavo a chiedere già stagna! Dovevo restare lì, dovevo imparare la lezione! Non me ne dovevo scappare, volesti fare un spetto! Ah, te ne volesti scappare, ci volesti dare in coppa da testa a tuo cugino Carmelo, volevi essere libero, bravo! Bravo! E finivo ora come ti finivo! A essere la merda! A essere carne morta a bevermi, Giovanni! Mi fottiste l'anima, Giovanni! Mi strappasto fuori, mi rubaste la vita, Giovanni Motta! Mi incassaste per tutta la vita! Io lo sapevo! Io lo sapevo che non ti avevo a dare conto! Che ti avevo a trattare come trattava tutti i tuoi vecchi esseri, per mia sono un puttoso! E basta!
Rosaria Motta, 23 anni. Oggi si parte, si va al traghetto. Ho deciso che torno a casa, faccio vestire a Giovanni e me lo porto via. Non me ne frega niente, io costruito faccio morire. Io certe volte lo guardo e non lo riconosco più. Unici fino tutta la forza che c'aveva, ah? Eh? Unni! Io me lo ricordo! Una volta che non mi sono ritirata a casa, perché ero rimasta fuori con uno. Quando sono tornata non era manco a casa. Era uscito per cercarmi. È tornata a casa che era mezzogiorno, che quando mi ha visto mi ha preso a male parole. Rosaria, ma come sei cretina? Mi facesti picchiare un colpo! Quella è stata l'unica volta dove l'ho visto veramente incazzato. Ma più gridavo contro di me, più ridevo. Perché non ce la potevo fare a fare sediato. Non manere in ta faccio, capisci? Io ero morta, non riuscivo a smettere di ridere. Rosaria, tagliala, perché mi sta incazzando più davvero. Cuda faccio. Alla fine ce l'ho fatta a farlo ridere, perché mi diceva sempre che quando mi vedevo ridere o piangere io ero la donna più bella del mondo. Quella volta, per farmi perdonare, l'ho portato a mangiarci il gelato in piazza. Che certe volte mi pareva mio figlio. E io ora che cosa dovrei fare?
Lo dovevo capire quella sera! Quando ti scannano, perché Giovanni, ah, perché? Perché volevi difendere la tua cugina Rosaria? O perché avevano scoperto che malato di merda che eri e ti volevano fare la festa? La festa, aiutami, Giovanni! I baci, la musica, il tango! Che manco con una femmina aveva mai fatto una cosa di chissà, Giovanni! Mi parevi indifeso! Io volevo ammazzare che ti aveva ridotto in quel modo! Che la musica l'hanno sentita tutti quanti in paese quella notte! Che quando sono uscito dalla tua porta tutti mi hanno visto! Non me ne fregava niente se tutti capivano tutto! E non me ne è fregato niente che pure a me per la prima volta mi hanno dato nel frocio! Io! Che frocio non ci sono mai stato per nessuno! E tu ora come facci stare in cucina, Giovanni? Come una merda! Frocio di merda! Io non voglio morire, lo capisci, Giovanni? Non voglio morire, non voglio morire! Giovanni Motta! T'ammazzo, Giovanni, scendi!
Che cosa dovevi fare? Ieri gli ho detto che lo porto al traghetto. Gli ho detto che quando siamo sulla nave ci possiamo pure tuffare e che nuotiamo insieme ai delfini. Gli ho detto che sarà un poco come ballare.
Giovanni, scendi! Tu faccia venire io come amore ora!
I medici mi hanno detto che quando io lo vedo stanco o lui si sente debole lo devo lasciare dormire tanto. E mi hanno dato pure un sonnifero, così quando lo vedo stanco glielo do e lo faccio riposare bene. Ieri gliel'ho dato, così oggi si gode il viaggio perché ha dormito tanto.
Giovanni! Vieni, diciamoglielo a tutti che malato di merda che sei!
Però me ne è rimasto tanto di sonnifero. Sul foglietto c'è scritto che non devo superare le dosi consigliate, ma io ho preparato la bottiglietta. Così quando siamo sulla nave ci siamo sistemati, ce la scoliamo tutta, io e lui.
Giovanni, scendi, non voglio morire, Giovanni.
Io voglio giocare sul ponte della nave come quando eravamo piccoli.
Faccelo.
Voglio fare le gare con lui. Giovanni.
Così riesce.
Giovanni. Tocca qua.
Vengo, te lo prego.
Sì, babbo mio. Sì,
la tua volontà.
C'era una via che caballava fuori te. No, io non ballo, mi stai assettata. Balla con mia, ballavo tutti pari. Rosaria Motta, la principessa della Sicilia, venuta per cercare la pace. Fate largo, lasciateci passare. Poi lo prendo per mano e ci tuffiamo insieme nel blu del mare. A lui gli sembra un gioco, io gli dico che dobbiamo fare le gare a chi nuota più veloce. No, gli dico che dobbiamo nuotare insieme, mano nella mano. Io sto morendo, vivo solo per lui. È tutta la mia vita.
Quella sera sono tornato a casa che quando Rosario mi ha visto gli è preso un colpo. Ora da 9 mesi non esco più di casa. Non sono incinta! È che le medicine sono sempre di più e mi dicono che sembro un poco debole. Ora mia mamma lo sa e piange sempre.
Ma io bene sto.
Rosaria mi ha detto che forse domani, se mi sento bene, forse ci andiamo a prendere il giacchetto.
Me l'ha detto Rosaria. Dice che dipende da come mi sento. Noi non vogliamo salire fino a Milano.
Dice che vogliamo fare un paio di volte avanti e indietro per la Calabria.
Dice che facciamo così.
Dice che però deve essere bello riposato.
Rosaria mi ha detto che a volte, dalla sopra, ogni tanto, si vedono pure i delfini.
Rosario dice che forse, forse ci possiamo pure tuffare da là sopra. Ma ti immagini come fosse bello nuotare in mensura a mare?
Secondo me fosse come a ballare.
Io però non sono stanco, non mi voglio riposare.
Ogni tanto metto la musica forte
e gli dico a Rosaria di ballare come quando eravamo piccoli. Mi chiama, quella si incazza, oh. Mi dice che non devo pensare a ballare, che sono stanco, che devo stare coricato.
Ma quando ce l'hai nel sangue, la musica che ti scorre dentro, non ci puoi fare niente.
Rosaria, balliamo. Rosaria, Rosaria, metti la musica e balliamo. Rosaria, balliamo. Rosaria, guarda che sto facendo. Rosaria, guardami. Rosaria, sono brava a ballare. Rosaria, guardami. Guarda Rosaria, guarda che sto facendo. Sono brava a ballare. Ah, Rosaria, sono brava a ballare. Guardami.
Lo spettacolo Io mai niente con nessuno avevo fatto di Gioele Anastasi, con Gioele Anastasi, Enrico Sortino, Federica Carruba Toscano. Lo spettacolo Padre Nostro con Ernesto Orrico, testo e regia Rosario Mastrota.
Le mani vanno sempre tenute lavate e pulite, diceva mio nonno, calabrese d'altri tempi, tozzo, rozzo. Le mani vanno sempre tenute pulite e lavate, lo ripeteva papà, cosentino testardo. E io, figlio e nipote di calabresi, sono nato al nord, e mo sono un calabrese del nord, con le mani pulite. Un calanordico o un nord calabro. Fa tu. La Calabria la trovi dappertutto, se cerchi bene, ma pure se non cerchi, un pezzetto di calzetta magnogreca c'è sempre. La Calabria è in giro per il mondo, da sempre. E la Calabria, mio nonno e papà, se la sono portata al nord, tra calabresi con accenti strani che imitano quelli del nord, e quelli del nord che si mescolano ai calabresi e li chiamano terroni. Il terrone che ci dicevano a nonno era offensivo. Quello che ci dicevano a papà era un'etichetta. Adesso il terrone al nord è diventato uno scherzo. Tradizione, va. Mi chiamano terrone tutti a me. Anche gli altri terroni. Terrone tra terroni. Nella terra del nord, dei terroni. Ma non mi ci piglio, ormai sono abituato. Anzi, forse è pure meglio essere considerato un calabrese. Perché io sono nato qua, al nord. E ci muoio, mi sa. Io, modestamente a parte, sono il campione dei campioni a scopa, briscola e tre sette a perdere. Batta tutti. Liborio mi diceva sempre che io potevo diventare campione olimpico di carte, se solo me ne andavo fuori a fare i tornei. E il mio maestro è stato nonno Buonanima. Mi ha insegnato a contare le carte, a servire, lanciando le carte sulle mani dell'avversario. Così le vedi. E trucchetti che mo non posso dire. Segreto. Quando non avevo abbastanza soldi con me giocavo a pane. Puntavo il pane. A volte perdevo, a volte vincevo. E il più delle volte vincevo. Pure qua, batta tutti. Qua sono tutti polli. Qua si mangia male. Il pane è duro, puzza di muffa. Che io lo facevo il pane. Io lo facevo il pane. Mio padre faceva il pane, eppure nonno faceva il pane. Il pane. una famiglia intera che ha fatto pane. Che fare il pane è un'arte. Mescolare, impastare, pestare, spargere la farina, infornare, sfornare, aspettare, annusare. Mescolare, impastare, pestare, spargere la farina, infornare, sfornare, aspettare. Annusare. È un'arte. Che quel profumo è unico, ti sazia. Quel sapore di pane che si sente dappertutto. Ti entra dentro e ti droga. Un profumo che sveglia la città, profuma la gente. Che chi passa davanti alla bottega, se lo respira il pane, poi entra, dopo che ha respirato, lo compra sempre respirando, e poi ci ritorna per respirare. Il pane è come l'aria, indispensabile. Tutti lo compravano il pane da me, e tutti lo compravano da papà, e prima ancora tutti lo compravano da nonno. Tanto di quel pane abbiamo fatto che il quartiere si è cresciuto grazie a noi. Che il pane è il primo piatto della tavola. Non esiste tavola senza pane. Non manca mai, non può mancare. Lo dice pure Dio nel Padre nostro. Dacci oggi il mio pane quotidiano. Arrivavo al forno che era ancora notte e lo accendevo con la legna dei boschi. Lo scaldavo per bene. Certi panifici in altri quartieri che io ho visitato c'hanno i forni di elettrica. I forni di elettrica. Io no, io ce l'ho di legna, come papà e come nonno. Mentre il forno si scaldava arrivava la Caritas con il motocarro e si prendeva il pane avanzato, per i poveri. Me lo pagavano. L'autista del motocarro se lo caricava e se ne andava. E secondo me qualche pagnotta se la portava pure a casa sua e se la mangiava arrostita al fuoco, con l'olio, l'origano. E tanto lo pagavano, poco, scontato della metà, ma quello sempre pane, e per me sempre soldi erano. Poi mi mettevo ad impastare, sul tavolo di legno di noce che s'era fatto fare nonno, dove impastava papà, e poi io. Tanta farina impastavo, ma proprio tanta, quintali. Me la portavano dei camioncini, rossi. E io la impastavo. Tanta che ero ogni volta che sembrava che dovevo fare pane per tutta la città. E invece il quartiere mio è piccolo, un brufolo nella città. Una strada che taglia, palazzoni di cemento e calabresi a pioggia. Le conoscevo tutte le persone che masticavano pane mio. Ogni tanto s'aggiungeva qualche forestiero, ma alla fine sempre quelli del quartiere erano. Emigrati e figli di emigrati. Facevo i panini, i cornetti la mattina, le frese col buco, le frese senza buco, i francesini bianchi, i francesini integrali e i bocconotti, grossi così. Invenzione di nonno, quelli normali, di pasta frolla. Papà li aveva perfezionati con la pasta di mandorla e io ci ho aggiunto le scaglie di mandorla sopra. E se no dicono che non cambiano mai le cose. O no? Ma il pane no, non cambia, sempre uguale. Rotondo così e basta, nient'altro. E ci campavo. Coi soldi del pane nonno si c'è fatto una casa e papà un'altra. E io mi stavo facendo la mia. Una casa grande. Ci volevo la piscina, ma l'ingegnere mi aveva detto che per fare la piscina dovevo aumentare il prezzo del pane. E io non lo volevo aumentare il pane. E allora non ce l'ho fatta la piscina. Me ne andavo alla piscina comunale con la vespetta. Ah, sotto Natale facevo pure i panettoni. Papà non li ha mai fatti, che nonno diceva che i panettoni li sanno fare solo i panettonieri milanesi. Ma io, modestamente a parte, lo facevo il panettone, ed era pure buono, ma senza l'uva passa, che a me e a tanti come me non gli piace. E forse non piace proprio a nessuno st'uva passa. Bingia, ma ce la mettono, apposta, sta cacarocciola siccagna, questo difetto nel mezzo della fetta, che io mi ricordo che da sempre stavo con il coltello a cercare di cacciarle, ste uvette. Come i semini dell'anguria, no? Inutili. E per questo io, nel mio panettone di Natale non ce ne mettevo. Che tanto poi il panettone a Natale nemmeno se lo mangiano. No, a me poco che non mi va. Poco che devo mantenere la linea. Passami il torrone, va. Inutile panettone. E però fa Natale. Io non ne facevo tanti, appositamente. Il giusto che servivano. Per gli amici più intimi. Per i clienti più affezionati. Panettoni grossi così. Ma senza uva passa. E che se ci mettevo l'uva non li vendevo. Perché l'articolo più venduto del mio panificio era... il pane. Che il pane lo metti con tutto. Pane e salame, pane e patate, pane e carne, pasta col pane, pane e formaggio, pane e cioccolata, pane e marmellata, pane e tonno, pane e pomodoro, le polpette di pane, il pane grattugiato sulla pasta, la bruschetta di pane fatta al fuoco. Io in certi pani ci mettevo pure l'oliva schiacciata. Mi costava un po' di più che l'oliva, si sa, è cara. Ma come lo vendevo? Ogni mattina i primi clienti mi chiedevano subito il pane con le olive. Erano i primi che finivo. E tranne quei 3 o 4 che mettevo da parte. Per gli amici più intimi, per i clienti più affezionati. Per il consigliere, che veniva sempre sul tardi. E per Giacinto, il mio carissimo amico. Giacinto è ricco. Ricco di famiglia. C'ha tanti di quei soldi che lui si potrebbe costruire tutte le piscine che vuole. Però non se le fatte. Per non dare nell'occhio. Che amico Giacinto. Ogni mattina, oltre alla panetta di olive, si prendeva 6 o 7 pani che portava a tutta la sua famiglia. Poi Giacinto, che io non lo smetterò mai di ringraziare per questo, mi ci faceva venire pure a Roberto, che c'ha l'Esselunga via Graff, e quello si comprava almeno 30 pani al giorno. Che ricordi. Che pani. Che profumi. No, sta puzza di muffa che invece c'è qua dentro. Che qua pure il pane puzza di muffa. Quanto mi manca il panificio mio. Che io, per farci venire più gente, m'ero pure inventato uno slogan. E l'avevo attaccato fuori dalla vetrina. Che mondo sarebbe senza il mio pane? Con che cosa te la mangi, la Nutella? E ci aveva attaccato la mia foto col pane appena sfornato. Liborio mi diceva sempre di toglierla, perché se passava il capo della Nutella in città per vacanza, mi denunciava per copiatura. Mo, questo della Nutella non è mai passato, ma se passava magari io lo sapevo prima e la cacciavo. Anche se secondo me pure che lo vedeva non mi diceva niente. Liborio era solo invidioso, perché lui fuori dall'alimentare è diversi, ci teneva attaccata la propaganda della Nutella, quella vera, col pane senza sale di Firenze. E secondo lui l'avevo copiato. Il mio pane con la Nutella, modestamente a parte, era un capolavoro. Come cambiava il sapore della Nutella col pane mio. Il pane è tutto. La Nutella col pane senza sale di Firenze fa schifo. Il pane senza sale è proprio un'offesa al Padre nostro. A Firenze ci piace così, che gli vai a dire. Però quando i fiorentini assaggiano il pane nostro, cambiano idea. Forse non c'è mai stato un fiorentino rivoluzionario che si è ribellato a quella scelta del pane senza sale. Io me li immagino, sti fiorentini tristi, che non lo comprano apposta, perché ci vogliono il sale. E vanno a comprarselo fuori o all'Esselunga. Oppure ci mettono il sale sopra, o peggio, si comprano il pane finto nelle buste. Ma come si fa? Il pane è salato. Punto. E forse a Firenze c'è carenza di sale, chissà. E Liborio s'arrabbiava. Ma alla fine era di compagnia. Quando c'erano quei momenti, verso le 11:30, mezzogiorno, che non veniva nessuno né da me né da lui, ce ne stavamo davanti alla porta a chiacchierare. Che momenti. E certe volte al quartiere c'era una noia assurda. Eppure per questo, no? Il capo della Nutella che ci doveva venire a fare al quartiere nostro? E stavamo là. Oppure rinchiusi nel bar a giocare a carte. Quanto mi manca quel bel tavolaccio di legno per impastare. Sta plastica fa fare i grumi. E poi s'attacca. Sul legno non s'attacca. Non s'attacca. Non s'attacca sul legno. Non s'attacca. Una sera, mentre giocavamo a carte nel bar, prima che si era fatta l'ora che dovevo andare ad aprire il forno, è arrivato Giacinto, l'amico mio ricco. E con lui c'erano due forestieri, che non li avevo visti mai. Giacinto me li ha presentati e li ho salutati come buona educazione. Mi hanno detto che erano terroni pure loro. Si sono seduti, hanno giocato. E li ho subito battuti a scopa. Gli ho offerto da bere. Ridevano. Erano contenti. Il giorno dopo questi due sono venuti al forno. Hanno cominciato a girare nella panetteria, a toccare il pane nelle ceste. Mangiavano e lasciavano il pane mezzo morsicato. Io lì per lì non ho detto niente. Si guardavano tra di loro e ridevano. Io non lo capivo perché ridevano. E allora ce l'ho chiesto. Il più vecchio dei due mi ha guardato e mentre masticava un panino si è avvicinato e mi ha detto che mi voleva proporre un affare. E io subito mi sono pensato che si voleva comprare il pane mio. E mi sono lavato le mani per ascoltare questo affare. Sto tipo mi guarda e mi dice: «Quanto ci vuoi dare?» E io lì per lì mi sono pensato di pane. «Quanto ci vuoi dare di pane?» E ci ho detto così, subito, senza pensare, che ci davo 50 pani al giorno con lo sconto del 40%. Al prezzo commerciale, no? Questo resta a guardarmi negli occhi, fisso fisso. Poi si gira dall'amico e ridono. Scoppiano a ridere. E io mi sono pensato che forse 50 pani erano pochi. O troppi. E mi sono sentito ingenuo. Non sapevo che fare. Allora ci ho detto: «Fate voi». Mentre ridevano, l'altro s'avvicina, resta a guardarmi fisso fisso negli occhi. Smette di ridere e mi dice che loro mi davano la protezione e io dovevo pagare. Soldi, no pane. Soldi, no pane. «Ma tu guarda sta plastica, che fastidio! Ma tutte le bolle, fa tutte le bolle sta farina! Ma non si può avere un l'accialardo!» Lì per lì mi si è gelato il sangue alla schiena. Ho capito chi erano quando l'altro ha fatto scivolare la catenella di Signore Gesù fuori dalla camicia. La firma. Ecco. Mi ha fatto vedere la firma e con che gente avevo a che fare. La paura è incontrollabile certe volte. Sì, confesso. Senza vergogna. Confesso che mi sono messo paura. E ho accettato. 1500 euro al mese, ogni 26. Passavano loro, e se non passavano dovevo conservarli per il mese dopo. Ma quelli, da quella volta, sono sempre passati, puntuali e precisi. E che dovevo fare? L'eroe nazionale? Il panettiere che si ribella e caccia gli strozzini a colpi di francesina croccante? Li dovevo denunciare. Li dovevo denunciare, sì. Manco uscivo dalla porta che già lo sapevano fino a Varese. No, scusami. Scusami se ho accettato. Ma io ho avuto paura. E poi papà pagava. Eppure nonno pagava. Così mi ha detto uno di quelli mentre che se ne andava. 1500 euro al mese. Per 2 anni di fila. Tanti, troppi soldi. Ed ero costretta a comprare la farina che mi dicevano loro. Me la portavano quei camioncini rossi. Solo e sempre camioncini rossi. Gli unici. I loro. La protezione. C'avevo la protezione. Una sana e robusta protezione. Chi mi toccava? Nessuno. Da che cosa ero protetto se chi mi proteggeva erano gli stessi che mi potevano fare del male? Chi mi toccava? Mo ero protetto da loro, da Peppino e Nicola, due picciotti, calabresi puro sangue, e da cosa loro tutta. E tu non ti permetti di dubitare, non ci pensi che la protezione è quella dei poliziotti, non ci pensi, diventi scemo, e ti aumenta la paura e paghi, perché vuoi stare tranquillo. E la tranquillità, senza che te ne accorgi, diventa collusione. Sì, così ha detto l'avvocato. Silenziosa, penosa e vergognosa collusione. 1500 euro. Versi la quota. Sei socio. Onorato socio del club. Disonorato. Mi vergognavo. Nel quartiere non l'ho mai detto a nessuno. Ma lo so che lo sapevano. Nemmeno con Liborio ne ho mai parlato. Ma lo so che lo sapeva. Nel quartiere lo sapevano tutti che c'era. Tutti lo sanno che c'è sempre. Tutti iscritti al club. Chi paga le quote, come me, e chi si iscrive con la tessera del silenzio. La più economica. Tessera omertà. E non li puoi riconoscere i sani dai malati. Ti sembrano tutti sani, anche i malati. Nessuno me l'ha mai detto. E a nessuno l'ho mai detto. Protetto. Al sicuro. Guardia ca. Ho fatto. Guardia ca. Guardia ca, la pasta è pronta. Accendi il forno. Io faccio il migliore pane di tutto il quartiere. Faccio il migliore pane di tutta la città. Guardia ca. Mollica fresca, scorza croccante. Cullalivi. Te lo faccio con le olive schiacciate. Guardia ca. Faccio il migliore pane di tutto il quartiere. Faccio il migliore pane di tutta la città. Scorza croccante, mollica fresca, cullalive. Guardia ca. Faccio il migliore pane di tutta la città. Faccio il migliore pane di tutto il quartiere. Cresci, pasta, cresci. Fatti pane, cresci, pasta, cresci. Fatti pane, cresci, pasta, cresci. Fa schifo, marescià. Avete ragione. St'impasto fa schifo. Tiene un sapore aspro, amaro. Avete ragione, marescià. Questo panettone è troppo dolce. Puzza, sì, in effetti puzza. E mo chi fa, marescià? M'arresti. Mi mindi i fierri. Bravo, marescià. Bravo. Arrestami. Che non ce la faccio più. Io non ci sto bene qua dentro. Voglio uscire. Ogni giorno quando mi sveglio mi viene voglia di aprire la porta e scappare via. 40 anni mi hanno dato. 40. A 75 anni che ci faccio fuori? Non c'ho ancora il figlio che mi manda avanti il panificio. Manco la moglie, ciò. Una che mi piaceva c'era. Lisetta. Calabrese pure lei. Ma nata a Torino. Bella. Ci sono pure uscito una sera. Le avevo detto che avrei fatto un panino con il suo nome. La Lisetta. Come la Rosetta, no? E poi m'hanno arrestato. M'hanno arrestato. Scusa. Ogni 26 del mese, puntuali come la mattina ogni mattina, Peppino e Nicola entravano nella mia panetteria. Ogni 26, non ne hanno mai mancato uno. Il 26 dicembre del terzo anno ero nel retrobottega a preparare l'impasto per i panettoni. Sono arrivati, puntuali e precisi. Essi sono messi a masticare tutto quello che trovavano. Come sempre. Li ho visti da dietro alla tenda, con quegli occhi fatti di cattiveria, quei denti neri. Lisetta se n'era appena andata. Mi aveva invitato a cena a casa dei suoi genitori. Mi aveva detto che le sarebbe piaciuto diventare la moglie del panettiere del quartiere. E io avevo risposto che il panettiere in ogni paese del mondo c'ha sempre una bella moglie. Prima che quelli arrivassero avevo sfornato le Lisette. Paninelli poco più grandi delle rosette, con all'interno l'origano. Un sapore delicato. E gliel'avevo detto a Lisetta. Le avevo detto che avevo inventato dei panini con il suo nome e che li avrei portati alla cena. Li avevo messi sul bancone ad asciugare. Ne avevo fatti 10. Solo 10. Una prova. Origano e farina, nient'altro. semplici. Stavano lì, ingenui, inerti, come l'amore. E quando la mano callosa di Nicola ne ha afferrati due, se li è ficcati in quella bocca puzzolente di cadavere, e Peppino, dopo averlo assaggiato, uno lo ha sputato sul bancone perché puzzava di origano. Non ci ho visto più! Sono uscito da quella tenda con la furia di un pazzo. E con la pala per infornare il pane, prima ho spaccato la testa a uno e dopo all'altro. E sono rimasto lì, fermo, in mezzo a tutto il pane che mi fissava, quei figli che mi guardavano. Sono rimasto freddo, fermo, in quel 26 dicembre di Santo Stefano maledetto. Nessuno in strada. Non c'era nessuno in strada. Nessuno. Liborio chiuso. Liborio. L'unica volta che avrebbe potuto assistere a qualcosa di entusiasmante per lui era chiuso. Rosso. Festività. Calendario che cancella un testimone. Peppino e Nicola a terra, con le teste spaccate, il sangue raggrumato, come taralli rossi in mezzo a polvere di farina che l'assorbiva. Ho chiuso la saracinesca, ho portato i corpi nel retro, ho scaldato il forno al massimo e li ho infornati, quei pezzi di bastardi. E cuocevano le gambe, la testa, le mani. E da dietro al vetro dove vedevo sempre i miei pani crescere, mo mi guardavo quella carne bruciare e puzzare. Madonna, come si brucia la carne! La bistecca la salviamo sempre prima. Prima che si annerisce, prima che diventa carne bruciata, prima che sparisce. Bruciava, faceva fumo nero, e nella panetteria c'era odore di arrosto. Che profumo che avevano quei bastardi, che bel profumo. Fino a qui tutto bene. Erano spariti, nessuno li avrebbe reclamati. Ma quello che ho fatto dopo è stato il mio vero sbaglio, dicono. Fissavo quella cenere nel forno, quella carne e quelle ossa incenerite, e di fianco l'impastatrice elettrica, mai usata. Con la pala ho raschiato quella cenere dal forno e l'ho buttata nell'impastatrice, con l'acqua, la farina e tutto il resto. Girava quella maledetta impastatrice, girava, e quella farina bianca cancellava la cenere, se la mangiava, amalgamava tutto in una bella bolla di pasta morbida, una bella pasta morbida, una bella pasta di Santo Stefano. La mattina dopo 20 panettoni erano sul bancone. 3 euro ciascuno, svendita post natalizia. Panettoni alla Peppino e Nicola. Li ho venduti tutti. Compreso quello al maresciallo, comprato da lui stesso per la cena di Capodanno a casa dei suoceri. Che ci avevano un cane, Flock, un cane che si mangiava anche i dolci, ma che non si mangiava i panettoni ripieni di cristiani. Il maresciallo è sempre stato un ottimo maresciallo, un calabrese, che ha scelto di non iscriversi al club. Talmente ottimo che quella fetta di panettone l'ha fatta analizzare, grazie a Flock. E mi ha arrestato il 10 gennaio, appena dopo che Lisetta era uscita dalla panetteria, appena dopo che se n'era andata dalle mie labbra, appena dopo che avevamo scelto la data, il 26 aprile, la data delle nozze. Scusa. Quello che mi fa stare male è che adesso dicono che ho distrutto un'attività familiare di 3 generazioni. Dicono che sono un serial killer, che metto la gente nel pane. Ma quale gente? Quella non è gente. La gente vera, che non parla perché ha paura, lo sa che senza Peppino e Nicola per 2 mesi non ha pagato il pizzo. 2 mesi, sì, perché poi il club manda altri 2 Peppino e Nicola. E quelli che se ne stanno zitti e muti nelle loro case di cemento armato di cadaveri, lo sanno che la città è dell''ndrangheta, lo sanno. E sanno pure che se ammazzi per amore 2 ominicchi non risolvi niente. E nessuno ti ringrazia. e non si ferma niente. Si ricomincia, anzi, si continua. Loro lo sanno, tutti lo sanno, ma non lo dicono. Tutti lo sanno, tutti. C'hanno paura che gli tolgono da sotto i piedi quel cemento di merda, acqua e sabbia che si impasta, come il pane, come il pane. Sanno solo quello che raccontano, come favole. E mo' raccontano che Giuseppe, il panettiere calabrese, nato al nord, nel pane ci metteva i cristiani.
Compra il pan del prestinterun, compra il pan del prestinterun. Il pane del terrone è buono.
Il pane del terrone. Il pane. Ho sbagliato. Perché ho messo un poco di uva passa nel panettone. Che quella, si sa, la schifano tutti. Persino Flock. Un cane. E basta. Nel pane mai. Il mio pane. Che fare il pane? È un'arte. E senza arte, poi, uno muore.
Lo spettacolo Padre Nostro, con Ernesto Orrico. Testo e regia Rosario Mastrota. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Lucia dei Contropotere per presentare le due iniziative dal titolo The Power of Bostik a Napoli, a Scugnizzo Liberato il 27 maggio e a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino 2 giugno 2023. Ben trovata!
Ciao, da quanto tempo?
È un piacere averti qui, raccontiamo un po' la figura di Bostik e come nasce questa doppia iniziativa.
Bostik era il tastierista del gruppo e io e lui abbiamo iniziato molto tempo prima che i Contropotere fossero sull'onda e ascoltati da tutti. Bostik ci ha lasciato nel giro di 14 ore, quindi ci ha lasciati un po' tutti di stucco. Ha lasciato molte cose in sospeso, ma l'esigenza di fare una festa nasce dal fatto che un funerale era una cosa un po' che lasciava il tempo che trovava, ma quello che ha lasciato Bostik, in quanto se vuoi anche attivista, insieme abbiamo occupato con microcellulazione il Pieramento a Napoli, credo sia stato il primo al sud, e poi il Contropotere che aveva una certa linea, quindi diciamo che il suo passaggio su questa terra non è stato di poco conto, almeno per quanto mi riguarda. E quindi ho sentito l'esigenza di mettere un punto anche per me su queste cose.
In una delle due iniziative si parla anche del libro, L'edificio occupato, ce ne parli?
L'edificio occupato è un libro che ha scritto Bostik due anni fa, è uscito, forse un po' di più, ed è la storia appunto del Tiananmen. La cosa bella di questo libro in realtà è il fatto che l'ha romanzato, quindi a parte che è scritto benissimo secondo me, per la proprietà di linguaggio propria di Bostik, ma non è solo questo, perché è un romanzo, di solito sono documenti, invece questo è proprio un romanzo e parla un po' di tutti quanti i personaggi che girano intorno a questa cosa e a tutte le vicissitudini che accadono nei primi tre mesi di occupazione, soprattutto. Quindi abbiamo fatto una ricerca fondi e la prima cosa che abbiamo fatto l'abbiamo ristampato, ovviamente è autoprodotto, così come tutte le cose che abbiamo fatto e ha fatto lui. E vorremmo un attimo parlarne, perché anche questo è stato un po' sforzo, mettere su carta qualcosa che altrimenti sarebbe andata un po' persa.
In una delle due iniziative ci sarà DJ set, nell'altra una performance.
No, sono molto in linea tutte e due. In realtà c'è tutto uguale, più o meno, solo che a Roma c'è più gente che suona. A Napoli mi sono tenuta bassa perché sono da sola qui a Napoli ad organizzare, insieme ovviamente allo Scugnizzo Liberato, però era un po' più complicato. Invece a Roma c'è più gente che arriva da vari luoghi, tipo da Perugia, da Campobasso, però ci sono le stesse cose più o meno. Anzi, qua facciamo pure una cena con Andy. Sì. È una cosa abbastanza grande, visto che era un po' di tempo che non organizzavo niente. C'è una mostra dove ci sono anche le varie cose del Tiananmen e poi anche i manifesti di contropotere e poi anche le fotografie di Bostik, che l'ha organizzata e l'ha curata Dominic Huber, che vive in California, per dirtene una. E poi verrà a suonare gente un po' da tutta Italia e anche dall'estero. E chi ha curato un po' le cose online, eccetera, è Giuliana, che vive in Olanda. Poi c'è Mauro, che sta a Campobasso. Insomma, siamo un po' misti, ecco.
A distanza di questo periodo di tempo, che esperienza è stata quella dei contropotere e del Tiananmen?
È stata un'esperienza bella, brillante, piena di cose, però come tutte le cose vive poi hanno un inizio e hanno anche una fine, ma questo non significa che si cambi rotta, la rotta è sempre uguale, solo che appunto sto giro ci appoggiamo ad altri posti occupati, però la linea, quella che abbiamo intrapreso è quella che ritengo giusta, credo che sia questa la cosa. Cosa è cambiato? È cambiato il tempo in cui tutto questo avviene. Per esempio anche confrontarmi ora con delle realtà nuove napoletane, lo Scugnizzo non è tanto nuovo, qui ci abbiamo fatto la 3 giorni del Tiananmen, però sono altre generazioni, per me è un po' più difficile relazionarmi, però c'è tutto il rispetto per gli sforzi che fanno i ragazzi in un'epoca così difficile, che non sono gli anni 80 e 90, è un po' più difficile, diciamolo.
La doppia iniziativa The Power of Bostik a Napoli, Scugnizzo Liberato, 27 maggio, a Roma, Centro Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino, 2 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento a Lucia dei Contropoteri.
Grazie a voi, un bacio forte, vi aspetto a tutti.
Con Lorenzo Terranera, uno dei curatori della 18ª edizione della festa di strada Bertani Dai, a Roma, via Agostino Bertani, domenica 4 giugno 2023. Ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Raccontiamo cos'è storicamente.
Bertani Dai nasce dall'idea di aprire gli studi qua via Agostino Bertani e appunto sono passati 19 forse anni, perché poi abbiamo saltato un anno e col Covid ci siamo fermati, quindi sì, abbiamo pensato di aprire gli studi qua della strada, organizzare questa festa che poi ci ha preso un pochettino alla mano, tanto che abbiamo dovuto chiedere il patrocinio, però pubblico, insomma c'è un po' allargata e a questa festa collaborano più che altro amici, musicisti, artisti, pittori, scultori, negli anni abbiamo visto fotografi, insomma tante realtà che sono nate qui tra Tevere e quel giorno festeggiamo facendo laboratori, musica, mostre.
Come sarà articolata la giornata?
È sempre un po' complicato fino all'ultimo fare un programma della festa. Ci saranno sicuramente tanti laboratori, spettacoli, eccetera, e poi se ne aggiungono, insomma, di solito è sempre un pochettino varia. Dalle 10 alle 10 si alterneranno spettacoli, ci sarà il Teatro Verde, ci sarà il Rinoceronte Incatenato, poi ci saranno i laboratori con la scuola officina, ci sarà un laboratorio di circo con il circo Bosch, poi ci sono i laboratori per fare un gioco con Roberto Capone, poi ci sono le filastrocche di Iulli, poi ci sta, come al solito, Hakuna Matata sono dei nostri, insomma, quindi con il loro spettacolo musicale. Poi avremo il palco, inizieremo intorno alle 10:30 e iniziamo con il Coraccio. Coraccio che è ancora. La scaletta la cura Barbara di Solnert, che come ogni anno seleziona un po' di gruppi, abbiamo The New Deep Band, Giuliana Mia, Black Smith, Eva, Cristian Muela, Rogeva, e poi finiamo con gli Artillo, come al solito. Come ogni anno dovremmo avere i nostri 100 metri quadri di prato, sul quale faremo attività. Il tema quest'anno è preistoria, quindi tutte le scenografie che sono curate dall'associazione e da questo nuovo gruppo di artisti giovani che si è insediato da poco qua sulla via, ci daranno una mano. Quindi ci saranno mostre legate insomma al tema, ci sarà un po' di live painting, anche lì non so ancora quanti ne saremo, io penso che qualcosa farò.
Com'è questa scelta del tema preistoria?
Questo titolo sono un po' di anni che è uscito fuori, perché comunque ci piaceva l'idea di lavorare su questa parola, dove ogni anno invece ce n'è una che ci intriga di più, tipo l'anno scorso era verde, no? Ti ricordi? Quest'anno invece gli è toccato finalmente. E, insomma, sì, stanno uscendo fuori delle idee molto carine e anche i laboratori, insomma, ce n'è uno in particolare molto interessante, sempre sul tema ovviamente.
Almeno 12 ore per tutte le età, giusto?
Sì, assolutamente, da 0 a 99, dai, così prendiamo tutti, su.
I concerti da che ora?
Il palco dovrebbe aprire intorno alle 10:30, dicevo col coraccio, e fino alle 10 andiamo avanti. Poi ci sarà, credo, una pausa dopo pranzo, la siesta, c'è una bacchetta bella fissa, si alterneranno ricchi gruppi.
Per il programma c'è anche la pagina Facebook di Bertani Dai?
Sì, c'è la pagina Facebook, lì trovate insomma un po' di indicazioni. Ah, poi c'è anche la libreria itinerante, ottimo Massimo. Ci saranno le zolle pure con i loro ortaggi.
18ª edizione della festa di strada Bertani Dai dal titolo Preistoria a Roma, via Agostino Bertani, domenica 4 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Lorenzo Terranera. Ci vediamo lì.
Ok, grazie. Bye. Grazie a tutti.
Con Daniela Cotimbo, curatrice della terza edizione della mostra collettiva Rehumanism Speaks of Frictions a Roma, a Luigil, dal 24 maggio al 18 giugno 2023. Ben trovata.
Ben trovato.
Descriviamo cos'è.
Si tratta della terza edizione di un premio dedicato al rapporto tra arte contemporanea e intelligenza artificiale e quindi presentiamo i vincitori di questa edizione. È un premio internazionale, quindi è una collettiva.
Come nasce tutto?
Il progetto nasce nel 2018 perché appunto c'era questo bisogno di capire un po' meglio l'intelligenza artificiale e gli impatti che stesse avendo nella nostra società. Questo bisogno continua a rinnovarsi con le nuove scoperte tecnologiche, quindi di pari passo anche gli artisti continuano a esplorare questo mezzo. Cerchiamo quindi di capire come questo rapporto può essere sostenibile e non a scapito di uno dell'altro.
Quante sono le opere presentate?
Ne presentiamo in mostra adesso 10 e poi altre 2 che sono progetti performativi andranno a Roma Europa Festival in autunno.
Com'è stata la scelta artistica?
Ogni volta, ogni edizione abbiamo una giuria che è mista, fatta di esperti d'arte contemporanea, direttori di musei e curatori e invece esperti di tecnologia e di intelligenza artificiale. Per cui c'è un processo di selezione che poi porta dalle oltre 200 candidature che riceviamo a selezionarne appunto 12.
Cosa ci dice l'arte di questa edizione rispetto appunto al rapporto tra arte e intelligenza artificiale?
Ci sono diverse prospettive, da quelle un pochino più critiche e politiche che guardano anche agli impatti sull'inquinamento, sulle relazioni con le altre specie viventi, ma anche su come noi tendiamo a umanizzare l'intelligenza artificiale, spesso replicando gli stessi stereotipi, ad esempio, di genere che abbiamo tra esseri umani. C'è il progetto di Mara Oscar Cassiani che parla proprio di questo, di come tendiamo a generare queste immagini eroticizzate di intelligenze artificiali, un po' come facciamo con gli esseri umani, con l'aggravante che non ci preoccupiamo, no, degli impatti che questo può avere. Però poi ci sono anche opere che ci fanno invece riflettere, immaginare, spaziare, anche recuperare tradizioni lontanissime come le mitologie indiane o l'esoterismo, la magia. E quindi è un panorama davvero variegato.
Quali sono i linguaggi artistici ospitati?
È una mostra che vede principalmente in campo i media, ovviamente, anche perché quest'anno la riflessione è anche sul metaverso e altre tecnologie critiche. Quindi ci sono molte opere video, ma anche video interazioni, con qualche sorpresa che invece recupera proprio la tradizione e anche il teatro.
Come è stato pensato l'allestimento anche in relazione allo spazio?
Lo spazio è uno spazio molto bello, con una storia complessa e che ovviamente è difficile, come tutti gli spazi che devono accogliere tante opere multimediali. Quindi si è cercato di dividere in due prospettive l'allestimento, cioè una parte che ospita maggiormente le opere video e immersive e una invece dove ci sono le opere più oggettuali e interattive.
Durante il resto dell'anno Rehumanism come si muove?
Rehumanism è un'associazione culturale, quindi tendiamo a mandare avanti le attività anche al di fuori del premio. Appunto, prossimo appuntamento è l'Europa Festival e poi con mostre, seminari, talk, eventi di disseminazione, quindi non solo arte contemporanea.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Assolutamente, il sito www.re-umanism.com. E la mail che è simile, info@re-umanismo.com.
Terza edizione della mostra collettiva Rehumanism, Sparks and Frictions. A Roma, Luigi Hill, dal 24 maggio al 18 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Daniela Cotimbo. A presto!
Grazie!
Con Daniele Biacchessi, creatore del festival Città dei Narratori a Montefiascone, Rocca dei Papi, dal 2 al 4 giugno 2023, ben trovato.
Ben trovati a voi. Beh, insomma, questa è l'11ª edizione. Siamo partiti tanti anni fa, nel 2012, eravamo partiti dall'Interland di Milano e abbiamo fatto tanta strada passando per la Toscana, edizioni bellissime, a Certaldo, a Sinalunga, altre sempre dalla provincia di Milano e anche a Milano, e dallo scorso anno abbiamo trasferito questa idea di festival a Montefiascone, in una zona bellissima, forse la più bella del lago di Bolsena, perché ha questa visuale dall'alto, che è dell'intero lago, dei tramonti, dei panorami, e siamo in uno dei panorami più belli, perché il festival si tiene alla Rocca dei Papi per quanto riguarda le presentazioni dei libri, mentre invece ai giardini i concerti. Si apre il 2 di giugno con una ricognizione che faremo anche il giorno dopo, il 3 di giugno, alle 3:30, su quella che è l'editoria più importante che produce e pubblica libri in tutta la provincia di Viterbo, nella Tuscia. C'è una quantità di eccellenze incredibile che non tutti conoscono, i libri anche belli, belli dal punto di vista proprio della realizzazione del libro. E poi iniziamo il 2 di giugno con Tiziana Ferrario, con questa storia che avevo incrociato tanti anni fa, perché è la storia di Lidia Franceschi, la mamma di Roberto Franceschi, ucciso il 23 gennaio del 1973 dalla polizia davanti all'Università Bocconi di Milano, per cui non c'è stata dopo tanti anni alcuna giustizia. Nel frattempo Lidia è morta lo scorso anno, la una fondazione fantastica alla figlia, e Tiziana, un po' sull'onda del mio lavoro dal punto di vista inchiesta, ha voluto ampliare raccontando la storia di Lidia e la storia anche di tutta la famiglia Franceschi. E subito dopo parleremo di inchieste, di chi ha riaperto l'indagine sulla morte di Enrico Mattei il 2 di giugno, insieme a Giuseppe Otto, che dalla morte di Mattei ha scritto invece un libro più generale su Cefis, sulla mafia, sugli anni in cui un sognatore come Mattei pensava di essere autosufficiente col petrolio nel nostro paese. Poi ci si sposta la sera, dove io presenterò Saggi d'Italia, è Ombre Nere 69-80, quindi gli anni delle stragi, insieme all'altro libro di Gino Marchitelli, importante, che si chiama Campi Fascisti, sui campi di concentramento fascisti nel nostro paese tra 43 e 45. Dico, il primo concerto della sera ai Giardini è quello di uno dei più grandi musicisti del prog italiano, Daniele Bianchini, insieme ai Giambo, hanno fatto uscire un progetto che si chiama 900 come Acoustic Trion, musica e immagini dei Giardini, provate a pensare, insomma una roba bellissima. Il giorno dopo si inizia la mattina con Isabella Cristina Fellini, che è un'eccellenza dei libri illustrati, quindi ci sarà una parte dedicata ai bambini e ai ragazzi. Nel pomeriggio poi avremo ancora gli editori della Tuscia e poi io intervisterò Alessandro Rubecchi, il grande scrittore e inventore di Monterossi, e subito dopo Maurizio De Giovanni, il grande inventore del commissario Ricciardi. La sera sarà Manuel Cosu, Caro Bestiame, Pierpaolo Capovilla, narratore su pezzo di Pasolini, e poi il concerto finale di quella giornata è quello dei Gang. Il giorno dopo, dalle 2:30 del pomeriggio, c'è un tour de force tutto dedicato al giallo con Patrizia De Bicche, Bruno Morchio, Piera Carlo Magno, Luca Crovi, e poi inizierà la musica con Massimo Priviero, che è Mercati, e un finale con Gianluca Spirito e Fai Moretti dei Modena City Rambles, cioè un finale dedicato al ballo, alla danza, alla musica irlandese. Insomma, sotto intorno a noi ci saranno mercatini, degli espositori, birra a fiumi e da basare sia l'Enoteca sotto la Rocca che anche nei Giardini, e ci saranno anche tante associazioni no profit. È un festival nazionale con l'idea nazionale, in un paese a 100 km da Roma, che è un bel posto, e direi che è una bella idea.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Su Facebook trovate un evento che si chiama Festival Città dei Narratori 2023, lì trovate tutto il programma. Non abbiamo una pagina proprio specifica sul festival, è sparso anche nel mio profilo, nelle mie pagine Daniele Biacchesi, o quelle di tutti i partecipanti troverete dei post, dei programmi, e anche sul sito del comune di Montepiascone.
Undicesima edizione del Festival La Città dei Narratori a Montefiascone, Rocca dei Papi, dal 2 al 4 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore Daniele Biacchesi. A presto!
Grazie a voi!
Con Giorgio Nisini, direttore artistico dell'Emporio Letterario Pienza, dal 2 al 4 giugno 2023, ben trovato.
Ben trovati voi e grazie per l'invito.
Di cosa si tratta?
L'Emporio Letterario è un festival culturale che si tiene ormai da 11 anni, quella di quest'anno sarà l'11ª edizione, che si tiene appunto a Pienza, nel cuore della Val d'Orcia, in provincia di Siena, ed è un appuntamento ormai annuale di 3 giorni, un fine settimana, in cui appunto a Pienza, in questa città rinascimentale fondata da Pio II, arrivano autori, ospiti, giornalisti, cantautori che vengono a parlare dei loro libri nei bellissimi luoghi di questa straordinaria città italiana.
Com'era nato tutto?
Tutto è nato in realtà da un altro festival, il Caffeina Festival, che si è tenuto per molti anni a Viterbo, e il comune di Pienza, che conosceva il nostro festival, ci ha chiamato per pensare a una iniziativa in qualche modo diversa che potesse risaltare le caratteristiche di questa città, e quindi tutto è iniziato appunto dall'idea di trasformare il centro storico di Pienza in una sorta di emporio, utilizzando questo termine un po' antico se vogliamo, in cui mettere in mostra quelli che a noi ci sembrano i libri più interessanti della stagione editoriale in corso.
Come saranno articolate le giornate?
L'Emporio lo teniamo sempre nel fine settimana, avremo 3 giornate, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno, con una serie di eventi, di iniziative che si terranno tra la piazza Pio II e il cortile di Palazzo Picconomini, in cui appunto una serie di autori verranno a parlare dei loro libri, e il pubblico, gli eventi sono tutti gratuiti, potrà appunto partecipare all'evento che più preferisce, in totale libertà e cogliendo anche l'occasione di visitare appunto il centro, il cuore di Pienza.
Quanti saranno gli ospiti e com'è stata la scelta artistica?
Non ci sono mai eventi in contemporanea, abbiamo più o meno sui 16 ospiti appunto organizzati e divisi nei 3 giorni. Ho come direttore artistico di questo festival scelto gli ospiti sulla base innanzitutto di un desiderio di raccontare, per quanto riguarda la letteratura, quella parte di letteratura che trovo più interessante, quindi ospiti che vanno per esempio da Walter Siti a Gaia Manzini ad Antonio Pascale a Gianrico Carofiglio, per quanto riguarda appunto un certo tipo di letteratura anche molto amata dal pubblico. Contemporaneamente però, come sempre all'interno del festival, ho voluto invitare anche nomi che fuoriescono dal mondo della letteratura, per cui avremo un importante scrittore e costituzionalista come Michele Ainis o un filosofo come Galimberti che verrà a fare una sorta di reading spettacolo, tra l'altro in anteprima proprio a Pienza, ma avremo anche per esempio 2 cantautori come Giovanni Caccamo e Malika Ayan, seguendo tra l'altro e reiterando una nostra tradizionale sezione dedicata proprio alla musica cantautoriale, o meglio a quei cantautori che a un certo punto della loro vita decidono di scrivere un libro. Quindi è un programma molto composito, molto ricco, che spazia un po' in tutte le varie forme di manifestazione artistica legata all'universo del libro, che è sempre il nostro centro di gravità.
I luoghi e gli orari?
I luoghi saranno appunto proprio il centro di Pienza, gli eventi saranno dislocati tra il cortile di Palazzo Borgia e il cortile di Palazzo Piccolomini e Piazza Pio II. Iniziamo venerdì 2 giugno alle 15 e proseguiamo fino a domenica 4 giugno alle 19 e gli eventi si tengono con scadenza oraria ogni ora, quindi 15, 16, 17, 18, intervallati anche da un emporio dei piccoli per chi ha dei bambini che vuole lasciare alle nostre bravissime attrici e un emporio dedicato al fumetto che è una sezione che abbiamo inaugurato da qualche anno.
I riferimenti web per saperne di più?
Il programma lo potete trovare nel sito di Caffeina Festival, ovvero caffeinafestival.it/emporio-letterario, comunque appunto anche semplicemente scrivendo Emporio Letterario di Pienza si arriva facilmente, oppure sui nostri social sia Instagram che Facebook digitando Emporio Letterario di Pienza.
11ª edizione dal 2 al 4 giugno 2023, un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giorgio Nisini. A presto!
Grazie, grazie, un saluto a voi.
È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana di Teatro e Non Solo con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone!
Ciao a tutti, buon pomeriggio, qui andiamo a chiudere un po' la stagione, pian piano ci dedicheremo alla stagione festivaliera che un po' già era cominciato sul territorio romano, con il Futuro Festival, al Brancaccio e un po' di altre piccole grandi attività, appunto anche con la rassegna di Inventaria che prosegue. Ma ecco, Roma effettivamente non concede se non poche aperture. Io comincerei da uno dei must ormai di questo nostro dialogo, ovvero sia il Teatro Corbella Monaca, che insomma, se tutti gli altri teatri stanno chiudendo, un po' insomma, affrontando il fine stagione, continua imperterrito insomma a presentare qualcosa. E questa settimana andremo a vedere oggi e domani questa produzione Clama Kunz, scritto da Rosella Mucci, e la regia insieme a Claudia Caoduro, quotidiano Pane. Siamo alle elezioni dell'isola di Buona Crosta e durante le elezioni chiaramente i candidati si scambiano tensioni e intenzioni nella campagna elettorale. Questo è il momento che viene ritratto e oggi e domani per quotidiano Pane lo andremo a vedere al Teatro Torbella Monaca. Poi segnalo anche che in scena dal 1 al 5 giugno ci sarà Assange, Colpirne uno per educarne 100. Alessandro Di Battista e Luca Sommi presentano questo testo che ripercorre le vicende del giornalista Julian Assange, che è il fondatore del sito WikiLeaks, che è stato inquisito, condannato, imprigionato con l'avallo di tutti i paesi del mondo per aver fatto, diciamo, un lavoro in qualche modo di screening, di desegretazione dei segreti che gli stati portano avanti da sempre, insomma. Quindi molto interessante, perché poco ci si occupa di questo tema. Appunto, dal 1 al 5 giugno Alessandro Di Battista e Luca Sonni, in un monologo dello stesso Di Battista, appunto, Assange, colpirne uno per educarne 100, al Teatro Tor Bella Monaca. Al Teatro Argentina, ingresso libero fino esaurimento posti, New Start il 4 giugno dalle ore 19 con la regia di Roberto Candini e la piccola compagnia del laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli. New Start è frutto appunto del laboratorio scelto di parlare di guerra quest'anno, insomma, che è un tema particolarmente forte. New Start è un'isola di spazzatura che galleggia nell'oceano. Siamo nel 2323, dopo la quinta guerra nucleare, e quindi è una visione futuristica quella di Roberto Candini per questo lavoro, in qualche modo guidata da un assunto principale: anche le cose brutte, se le racconti, possono diventare meno brutte, almeno nel momento in cui le racconti. E noi ce lo auguriamo, insomma. Lo scenario apocalittico della New Sparta del laboratorio integrato Piero Gabrielli, io mi auguro che non sarà effettivamente quella del nostro futuro, il futuro di questo pianeta, ma se non stiamo attenti, insomma, i comportamenti del vivere di questo nostro pianeta potrebbero influire fino a questo livello, questo più o meno sembra il segnale. Andiamo sicuramente a vedere qualcosa all'Angelo Mai, perché 1, 2 e 3 giugno andrà in scena Venus in Fur, scritta da David Eves, e con Christopher Turner e Tatiana Jones. È un lavoro della Grace Moon Arts Company, che già aveva presentato nei giorni scorsi Il segno sul cuscino, e che questo weekend presenta questo lavoro che è stato già portato al debutto, questo testo di David Hiss, nel 2010 a New York, e tratto dall'omonimo romanzo di Leopold von Sacher Masoch. E siamo in una trama, diciamo, che ha a che vedere con il teatro, perché Thomas Novacek, un giovane regista e drammaturgo, sta preparando una nuova opera teatrale per il debutto a New York. Ecco qua, una traduzione di questo Venere in pelliccia, quindi siamo all'interno dell'opera teatrale. E dopo un po' di provini, per individuare l'attrice principale, il regista si lamenta che nessuno è in grado di sostenere questo ruolo, quello di Vanda von Dunajev. A quel punto arriva una giovane attrice un po' eccentrica che insiste per fare il provino. Thomas rifiuta per il ritardo con cui si è presentata, ma poi le fa sostenere l'audizione. E ovviamente, come un po' ci possiamo immaginare, le cose poi andranno diversamente, e questo testo, che ha avuto anche una trasposizione cinematografica con Roman Polanski nel 2012, va a identificare appunto il ruolo un po' anche delle donne all'interno della società contemporanea. Quindi, da non perdere, anche perché c'è solo questo, quindi perdendo questo perdiamo un po' la gran parte delle cose che ci stanno a Roma in questa settimana, il 1, 2 e 3 giugno all'Angelo Mai per Venus in Fur, Venere in pelliccia. E con questo direi che abbiamo concluso. Ciao a tutti!
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.